sarà un caso, però ogni qualvolta che stiamo per parlare noi, questo penso a qualcosa da comunicare al referente politico, in questo caso all'organo amministrativo istituzionale più alto. Sarà un caso, ne siamo convinti, ma nonostante i nostri contraddittori anche forti, abbiamo l'obbligo e il dovere e anche la voglia, la volontà di dire che insomma a lei ha ricevuto un attacco vergognoso, vigliacco, che non dovrebbe rientrare nello stile della civiltà, dei rapporti civili, insomma. Però non ci possiamo fermare qui, egregio segretario. Qui bisogna aprire un'indagine interna di quello che è accaduto. Perché io, come sono arrivato al Ministero, ho avuto questo foglio che va analizzato, ma non per il contenuto, per capire da dove è partito, se è partito dentro questo Ministero. Bisogna fare un'indagine obbligatoria, perché esprimere solidarietà al dirigente Benzia è un punto importante, ma è un punto sociale, di rispetto. E poi bisogna vedere perché, come, dove è uscito questo comunicato, ripeto, aberrante, vergognoso. Per cui il nostro invito è, se ne è possibile, aprire attraverso gli ispettori di questo Ministero un'indagine interna per capire da dove è uscito questo comunicato, ripeto. Secondo noi è importante se si possa andare fino in fondo a questa situazione indegna che si è aperta. Fatta, il nostro pensiero l'ho espresso fino a 3 giorni fa in diretta, per cui escludici. E a lei un benvenuto, e noi dobbiamo riconoscere che ha dimostrato nelle risposte che ha dato alla nostra organizzazione sindacale di avere un comportamento univoco nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali che sono qui presenti. A noi ci ha detto, nonostante le nostre richieste di incontro, non vi preoccupate, arriverà un momento dove io programmerò degli incontri, ci vedremo tutti insieme, quando io avrò l'opportunità di comunicarvi già le azioni intraprese, ci confronteremo sul tavolo e cercheremo insieme di individuare delle priorità. Per cui questo le fa onore, perché in diretta è stato dimostrato che comunque lei ha attivato un sistema unitario e uguale per tutti, e questo è un bel passaggio, è molto molto importante, una bella presentazione. Andando poi sull'aspetto sindacale politico, noi l'altra volta le abbiamo lasciato sia a lei che al Ministro un documento abbastanza, secondo noi, abbastanza importante. Non ci soffermiamo su quello che è l'aspetto economico, perché mi sembra che tutti i colleghi delle altre organizzazioni sindacali abbiano denunciato, tra virgolette, con evidenza quello che può accadere se non ci sarà la registrazione del Fondo Unico dell'accordo del Fondo Unico, se non arriveranno fondi nuovi per quello che riguarda il nostro Fondo Unico d'Amministrazione. Se non c'è il mantenimento delle promesse fatte dal Ministro, insomma, sarebbe alquanto preoccupante. Per cui, perché le rivendicazioni fatte per quello che è l'aspetto economico le condividiamo in toto e di più, però chiediamo a lei, come già abbiamo chiesto in quella giornata del 6 settembre, di fare un intervento abbastanza forte su quelle che sono gli istituti che hanno autonomia speciale e quelle che sono i poli a livello nazionale, perché a noi risulta che all'interno specialmente degli istituti che hanno autonomia speciale c'è una selvaggia interpretazione della normativa in riferimento a livello occupazionale. Ci sono istituti che assumono con contratti di lavoro più o meno normalizzati personale. Ci sono gli stessi ed altri istituti che esternalizzano e privatizzano servizi, servizio di accoglienza, di informazione, addirittura attraverso associazioni di volontari o comunque lavoratori senza un minimo di ragione sociale, senza un minimo di riconoscimento di diritto e di prerogativa per il lavoratore stesso. Se noi non andiamo a verificare tutto ciò che accade nei 30 istituti con autonomia speciale più sui poli museali, credo che voi non potete avere in mano la realtà organizzativa di questo Ministero, perché ci sono dirigenti che assumono alcune situazioni e altri diversamente, per cui bisognerebbe ricondurre tutto anche qui su una unicità di intervento e di comportamento, sia su quello che sono le relazioni sindacali, ma principalmente su quelle che sono i livelli occupazionali a livello periferico, perché voglio dire, è un passaggio abbastanza importante sapere quanti sono i contratti atipici che sono all'interno di questi istituti con autonomia speciale e all'interno dei poli, per passare anche a qualche direzione generale. Questo è un invito che abbiamo fatto anche l'altra volta, perché ci sembra che sia abbastanza importante. Poi ciò che riguarda la sicurezza, noi anche qui abbiamo fatto una nota nazionale, abbiamo invitato il Ministero, insomma, a vigilare fortemente su quello che è poi la sicurezza, la salubrità, l'igiene dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Insomma, i fatti accaduti dimostrano che basta poco per far accadere tragedie e continuare con le morti bianche all'interno del posto di lavoro. L'altra è la situazione che riguarda i cosiddetti funzionari ombra. Noi non sappiamo a che punto è la nostra rivendicazione e principalmente l'impegno che ha preso il Ministro, e questo forse sulla sua risposta poi è evidente che ci darà notizie, perché dice che abbiamo intrapreso delle iniziative, e noi riteniamo che all'interno di queste iniziative che avete intrapreso ci sia anche la problematica dei funzionari ombra, lo scorrimento della graduatoria, per quanto ci riguarda l'assunzione dei rimanenti 1.200-1.300 lavoratori che con grande spirito di sacrificio e di professionalità hanno portato avanti questo Ministero in posizioni abbastanza professionalmente abbastanza valide, per cui ci sembra veramente annullare anni di mansionismo e non riconoscerlo a questi nostri colleghi che per molti anni hanno svolto attività diverse e molto superiori alle proprie. L'altra situazione abbastanza anomala è quella che riguarda, erano 60 all'inizio, poi 37, e forse guardo il dottor Benzio perché sotto questo aspetto credo che con i numeri sia molto più aggiornato di me, che riguarda i famosi 37 professionisti che sembrerebbe che siano diventati 33, che hanno avuto un contratto di lavoro per 9 mesi, rinnovato peraltro per altri 9 mesi, e alcuni sono in scadenza, anzi la stragrande maggioranza sono in scadenza a dicembre del 2018. Cioè, credo che la stabilizzazione sia quasi nel loro diritto, sono 2 rinnovi, svolgono attività all'interno degli archivi specialmente, insomma, in un modo molto molto professionale ed efficiente, per cui, come abbiamo già chiesto in quella giornata del 6, credo che sia un impegno da mantenere quello di stabilizzare questi 33, mi sembra che siano diventati 33 lavoratori che sono già da 18 mesi, all'interno del nostro Ministero. Poi, per chiudere, è ovvio che la nostra posizione è quella di dire basta alla esternalizzazione e privatizzazione, perché altrimenti non avrebbe senso quello che ho detto fino adesso, dei servizi, delle attività e delle funzioni di questo Ministero. L'altra cosa è quella della società in house dei beni culturali, ALES. Cioè, lei sorride, sì. Noi ultimamente abbiamo fatto anche un'assemblea fuori il Museo Archeologico di Napoli, abbastanza partecipata, insomma. Ci sono delle tematiche e delle problematiche abbastanza importanti. Cioè, innanzitutto riteniamo che debba essere un impegno politico quello di cambiare il contratto collettivo nazionale di quei lavoratori, perché sono lavoratori che svolgono attività simili alle nostre, se non uguali, però hanno il contratto del commercio, che non ha nulla a che vedere con quelle attività e funzioni che si svolgono all'interno degli istituti e beni culturali, per cui questo dovrebbe essere un impegno primario che dovrebbe assumere questo governo, andare a rivedere effettivamente qual è il contratto collettivo nazionale di lavoro per quello che riguarda le attività che svolgono questi nostri colleghi all'interno degli istituti e beni culturali. L'altra è che l'ALES è diventata una società di lavoro precario. Sempre di meno vengono stabilizzati i lavoratori. Recentemente, in questi giorni, addirittura sono stati scaricati un certo numero di lavoratori che erano stati presi in prestito, si può dire, no? Attraverso le società interinali, una volta si chiamavano, sono stati annullati e non prorogati contratti che vanno avanti da 2 o 3 anni, ma sono stati sostituiti con gli ultimi che sono stati idonei all'ultimo concorso, fra virgolette, selezione che ha fatto Ales. Cioè, ci sembra veramente un controsenso, no? Io che sono 3 anni che ho il rinnovo e la proroga dei contratti, anche, ripeto, attraverso società interinali, mi ritrovo da un giorno all'altro, perché come lei ben sa la società non ti comunica niente, la mattina non prendi più servizio e te ne stai a casa, però a noi risulta, e ci impegneremo a fare anche un certo elenco, che sono stati sostituiti con lavoratori che sono in graduatoria dell'ultima selezione fatta da Ales nel 2017 attraverso una commissione mista, dove erano dentro, per quello che ci risulta, anche funzionari di questo ministero. Insomma, comunque le chiediamo anche un controllo e vigilare sotto questo aspetto, perché veramente è un attacco al welfare individuale e familiare di quei lavoratori che dopo 2 o 3 rinnovi, oppure 3 o 4 o 5 anni, si ritrovano adesso stare fuori dal mondo del lavoro. L'altre 2 o 3 cosette, uno riguarda sempre l'Ales, l'erogazione del buono pasto. So che è all'interno dell'8-5, che insomma ci sono grosse difficoltà, però a quei lavoratori non sono stati ancora ritirati i vecchi buoni pasto, quelli che non sono riusciti più a spendere perché i vari supermercati, conoscendo bene la situazione della società che erogava precedentemente i buoni pasto, si sono ben visti di prenderli, insomma. Per cui pure qui un passaggio importante è quello di normalizzare il futuro pagamento del buoni pasto per quanto riguarda i lavoratori Ales. L'ultima cosa, e chiudo, è che ai stessi lavoratori, specialmente agli ex LSU, che da circa 20 anni e di più prestano servizio all'interno degli istituti dei beni culturali come attività alcune volte di supporto, ma ormai quasi nella normalità come attività ordinarie, non gli viene scritto in busta paga la loro, non gli viene riconosciuto e scritto in busta paga la loro vera professionalità, tipo addetto alla vigilanza, addetto all'accoglienza, ma una denominazione generica, operai. Noi abbiamo avuto 2 o 3 incontri con Ales, circa 1 anno e mezzo fa ci hanno promesso che avrebbero fatto questa cosa, ciò ancora tutt'oggi non è accaduto. Per cui, per chiudere anche il discorso su Ales, anche lì dovremmo tutti impegnarci per far sì che i lavoratori dipendenti dell'Ales SPA, società in house del Ministero a totale partecipazione pubblica, dia un segnale di lavoro vero, lavoro stabile e non lavoro precario. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo del suo lavoro.
Volevo fare una breve aggiunta condividendola con lei sul tavolo, sul sito alza.it.